Sì. Sì, ma abbiamo la fortuna di avere tutta la giornata fino a stasera alle 19, quindi... No, grazie, volevo dire due premesse. La prima, tanto non c'è registrazione, no, mi pare, è una confidenza mia personale che vi faccio veramente col cuore. Io sono molto contento di stare con voi. Io come coppia devo molto a un prete diocesano. Io ho una profonda riconoscenza per il ministero del prete diocesano, ma profonda, per cui è con grande gioia che sono qui anche a condividere con voi questo momento. La seconda premessa è che assolutamente sono domande talmente legate alla realtà della vostra esperienza che mi posso soltanto accostare in punta di piedi e non ho per sé risposte. Vi posso dire un po' quello che come mio pensiero personale e come questa piccola esperienza nel girare spesso l'Italia e essere a contatto con una chiesa diocesana quale è la mia, posso pensare, insomma. Ma andiamo con ordine, insomma. La solidarietà con il discorso dei family down, no? Questa è un po'... dunque... È un caso, no? Questo è un caso perché ci sono altre forme di disabilità, no? Che magari non vengono, non vengono evidenziate, no? Evidenziate in maniera adeguata. E quando io dicevo che il libro di Tobia presenta una spiritualità di coppia che ha nella preghiera e nella solidarietà due cardini costitutivi della spiritualità della coppia, lo dico proprio a ragion veduta. Cioè, l'attenzione al debole è costitutivo del dire Dio. L'attenzione al debole, dove non è assolutamente da considerarsi come un gesto filantropico a cui dobbiamo adeguarci, ma assolutamente nella spiritualità biblica è il tentativo di vedere il volto stesso di Dio nell'altro. Il fatto è che siamo in un contesto nel quale, contesto culturale, nel quale tutto ciò che non è produttivo, agile, bello, attraente e con prestazioni deve essere eliminato. Deve essere eliminato. Quale altra realtà umana al di fuori della Chiesa difende a spada tratta gli improduttivi, i cosiddetti inutili, eccetera, eccetera? È chiaro che io ho diverse coppie amiche, che per me sono maestre proprio, e che vivono una vita a servizio di questi soggetti deboli. E quello che loro mi dicono è che questa esperienza ha fatto scaturire in loro capacità impensabili di amore e di dedizione. Eliminare questo significa creare una umanità incapace di amare. Una umanità incapace di dedicarsi agli altri. Quindi, io penso che di fronte a queste realtà, sono un po' tutte collegate, come vedrete, a un certo punto darò una risposta che è un po' un filo rosso di tutte queste domande, ecco perché io punto alla coppia, quella che diremmo regolare. Perché mi permetto, non vado via dalla domanda, mi permetto di unirmi ai due interventi che fotografavano la realtà. La realtà è che le famiglie sono diverse da quelle che pensiamo noi, no? E io mi trovavo una volta a Milano a un convegno e il sociologo accanto a me, poco prima del mio intervento, ha detto... E nella diocesi di Milano il 67% dei genitori, dei ragazzi che partecipano alla prima comunione, è come minimo separata, come minimo. Quindi anche le categorie paterne, materne, familiari sono tutte da elaborare. Questa è la realtà. Quindi, io perché parlo della coppia? Perché credo in poche coppie, che si prendono cura anche di queste altre realtà, di queste altre situazioni. Io credo che, perché è difficile, e credo che il ministero della coppia, la ministerialità della coppia si esprima anche in questo. Quindi riuscire ad individuare, chiaramente saranno 3-4, non saranno 4-500, ma saranno 3-4, alle quali dedichiamo tempo, alle quali dedichiamo veramente energie, e le educhiamo a prendersi cura di queste altre realtà. Perché ad esempio si diceva della importanza della relazione, puntare sulla relazione padre-figlio, no? Ad esempio madre-figlio, eccetera, eccetera. Cose, per carità, di una sacralità, assolutamente sì. Però è, come dire, è un correttivo, come dire. Ciò che genera in maniera totalizzante è il vostro ministero e il ministero della coppia. La relazione padre-figlio non ha quella valenza costitutiva che può avere una relazione di coppia. Chiaramente puntiamo anche su quello, è ovvio, però credo che se c'è un papà che da solo deve affrontare l'educazione alla fede, per esempio, dei figli, quel papà deve essere circondato dal calore di cui parlavamo prima. E quindi avere un gruppo di coppie che è assolutamente attente a vedere il papà così, la coppia con famiglia down, cioè il far percepire queste persone, insomma, avete già capito, delle coppie nella nostra parrocchia che abbiano la struttura esistenziale della missionarietà. Della missionarietà. Percepirsi come missionari nella propria parrocchia. Questo per me questo è un convincimento profondo mio, convincimento profondo, ma proprio perché studiando, ad esempio, i fondamenti teologici della vocazione, no, abbiamo avuto la fortuna di fare anche questi studi, ci siamo accorti che la missionarietà non è giustapposta alla vocazione, è intrinseca, lo sappiamo benissimo, dico cose che conosciamo benissimo, è intrinseca. Mi pare che nella vocazione coniugale questo non venga sufficientemente messo in luce, ma proprio percepirsi missionari, io metto su casa per essere missionario, mi compro la macchina per essere missionario, cerco di avere internet a casa per essere missionario, per poter dialogare con Don Renato, Don Cristiano, con loro, per cercare di segnalare quella coppia, che quella coppia lì, e percepirsi come missionario. Stiamo parlando della Luna? Guardate, io ho visto in giro coppie che sono così, con i loro difetti, con i loro limiti, ma vedo preti e coppie che con i loro limiti, con i loro difetti e i loro pregi, cercano di... L'obiettivo quindi, mi viene in mente la tua domanda, e discorso sbarramento, rischio di elite. Allora, cercando di non contrapporre le due, più che contrapporre dovremmo connettere, no, le due posizioni, io penso, però veramente ve lo dico così con il cuore in mano, come un vostro amico, fratello, insomma, senza alcuna pretesa di proposta, ma io penso che bisognerebbe avere il coraggio di individuare una pastorale della doppia velocità. Una pastorale di base per tutti, quella che sempre si fa, perché insomma io confido molto nel lavoro di base, in una chiesa che è aperta a tutti, aperta anche a quelle situazioni che insomma tu hai la percezione che si sposino in chiesa senza grandi... Però, insomma, dobbiamo essere anche un grembo accogliente, dopo ne parleremo del metodo della misericordia, ma al contempo avere il coraggio della fatica del discernimento di determinate persone. la fatica, perché è una fatica su cui investire ed è veramente il lavoro più rischioso, perché tu investi, 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 ma fin tanto che investi sul capitale umano, sai che il capitale umano ti può rispondere o a un certo punto, per mille motivi, ti può girare le spalle e andarsene. Però è una sfida, se noi individuiamo, perché ci sono, non c'è niente da fare, ci sono due soltanto, ma su quelle due individuarle come centro di resistenza, individuarle come, come un fuoco ardente, come persone che abbiano questo equilibrio tra spirituale e umano, questa benevolenza per gli altri, questa praticità, questo essere coi piedi per terra, ma questa grande tensione per Dio, ecco, io credo che potrebbe essere una soluzione, una tra, che si affianca ad altre soluzioni. Perché ho la sensazione, a volte, che ci siano coppie molto motivate che un po' si raffreddino per il fatto che non vi è su di esse un investimento pastorale mirato di tempo e di dedizione, che ovviamente lo dico a persone, immagino, molto impegnate, con tante cose da fare. La nostra vita ecclesiale è realmente piena di impegni, ma noi sappiamo benissimo che il tempo più prezioso che noi possiamo dare è quello che diamo alle persone, quindi tempo di ascolto, tempo, ma lo sapete tutto quello che ma io lo devo molto questo a proprio un prete diocesano. Lo devo molto questo che vi sto dicendo, che proprio a un certo punto ha fatto questa scelta di chiaramente ed è apparso come un prete che sembrava che non facesse nulla. Perché se non fai, siamo in questo contesto culturale micidiale che se a un certo punto uno non vede quello che fai, mentre sappiamo che è il discorso che facevo della vita nascosta, che possiamo, lo dicevo delle coppie, ma lo possiamo vivere in tutte le nostre vocazioni, la vita nascosta si caratterizza soprattutto per il tempo che noi diamo all'altro. Nel mio caso di coniuge, qui per capire se siamo veritieri, dovreste subito, vi prego non fatelo, ma comunque dovete subito confrontarvi con mia moglie e verificare il tempo che io dedico a lei. Io quando mi chiedono, insomma, come potremmo impostare la verifica di coppia, sai, a volte le coppie chiedono delle... ma la prima cosa è il tempo, perché anche con Dio si può dire la stessa cosa, ma è il tempo di ascolto. Quindi mi sembra che potrebbe essere realmente utile un investimento di tempo su alcune coppie. Voi mi direte, beh, allora si tratta di fare, come dire, allenare delle truppe speciali? Io ho la sensazione che l'immagine biblica evangelica del lievito è quella, si diceva prima con Don Cristiano, è quella un po' più adeguata nell'Occidente attuale. Ma il lievito è lievito, cioè ha in sé stesso l'essenza del lievitare. Non so se ha in sé stesso l'essenza del lievitare. Quindi, da una parte direi totale apertura, dall'altra parte, questo si affianca, no, al discorso della pastorale di minoranza. Dunque, la bellezza della Chiesa Cattolica, la sua universalità, è proprio in questa sua incredibile diversità nel suo manifestarsi. Dunque, noi in Occidente dobbiamo confrontarci con questo atteggiamento, no? Ma sono stato in Sud America, lì ci sono le masse, cioè fai una serata biblica, in un attimo vengono 2000 persone. Una persona dedita alla parola di Dio, per la stragrande maggioranza, al di là del settore protestante e delle sette, sono desiderose di Dio, innamorate della parola di Dio, in questa fase storica. Vediamo quando appunto il Brasile, ad esempio, diventerà una superpotenza economica. Sono stato in Cina e io vedevo, ad esempio, lì in quel momento la minoranza lievito. anche dai vescovi. Io sono andato a parlare ai vescovi della Chiesa ufficiale a Pechino, che avevano creato un forum apposta, assetati degli orientamenti del Magistero, di cui noi non potevamo parlare ufficialmente, insomma. Per cui lì c'è in Europa un'altra situazione. Sono stato 2 settimane fa in Kenya. In Kenya c'è il problema del cristianesimo sociale, nel senso che o lì il cristianesimo incide nelle etnie o ha fallito il proprio compito. Cioè se il cristiano kenyota non vede nell'altro di un'altra etnia un proprio fratello, ma è un grossissimo problema. Ma lì sono maggioranza, pensate. Ma c'è questo problema, quindi noi ci dobbiamo sempre collocare nel nostro contesto storico. In questo contesto storico io credo che funzioneranno le minoranze creative, ma creative col metodo di Dio. E qui vengo alla domanda di Don Renato. E creative col metodo di Dio, che è il metodo, cioè, perché creative uno può pensare, prima è stato un intervento che diceva l'iniziazione cristiana, insomma ci si aspetta strade nuove, l'attesa è quella di una cosa più efficiente, insomma qualcuno ci vorrebbe, il mago Zulli, che trovi il bandolo della matassa e faccia scaturire una proposta cristiana attraente alla quale veramente affluiscono le persone e siano persuase della nostra proposta. Bene, questo è Alice nel Paese delle Meraviglie, secondo me, perché sempre la nostra proposta sarà di contraddizione, credo sempre sarà di contraddizione. Noi proporremo sempre cose, come dire, che non hanno molto appeal. Insomma, noi che cosa diciamo? Che tu vinci se perdi. Dunque, dire Dio, allora guarda, caro tesoro, perché lo dici alla tua figlia, no? Lo dici, vedi, tu vincerai se imparerai a perdere. È il cristianesimo, che vuole salvare la propria vita, la perderà. Così, vincere ritirandosi, no? Oppure ti dimostrerai forte se porgi l'altra guancia. Capite che sono categorie culturali che sono completamente opposte, ma non dico al comune sentire, ma quasi al normale vivere tra le persone. Bene, è per questo che io vi parlavo di questo metodo, del metodo di Dio, ma più vado avanti e più mi accorgo che dovrei insistere sempre di più su questo metodo, perché più leggo la Bibbia e più mi accorgo che la Bibbia ci istruisce su questo, quasi fosse la sorgente dalla quale può scaturire la creatività di cui parlavo prima. Perché qualunque iniziativa nuova, per quanto buona essa sia, che non sia fecondata, che non trasudi misericordia di Dio, è destinata al mero efficientismo o all'esaurimento. La forza intrinseca della proposta cristiana è questa attitudine alla misericordia. Mi spiego. Allora, la personalità umana ha degli aspetti negativi. Scusate se faccio questa piccola premessa e spero di essere nella domanda, sai, perché cosa ci teniamo dal prete, no? Tu dicevi come. Eppure, la rivelazione biblica ci dice, e il Magistero ci dicono, che la radice di questa personalità è buona. Talmente buona da evocare Dio stesso. Immagine e somiglianza, no? Talmente buona, il cui parametro di misura è Dio stesso, no? Immagine e somiglianza di Dio. Questa è l'affermazione di base. Allora, l'opera educatrice di Dio nella Bibbia consiste precisamente nel trasformare gli elementi negativi in positivi. Trasformare gli elementi negativi in positivi, così da poter esprimere tutte le potenzialità positive. Questa è la sfida del messaggio biblico. Cioè, noi conserviamo la nostra personalità, perché non cambiamo, eppure diventiamo autenticamente noi stessi. Questo è quello che ci fa sperimentare la misericordia di Dio. Prende il negativo, non lo elimina, lo trasforma. Lo trasforma. Mi viene in mente Geremia 18, quando a un certo punto il Signore dice a Geremia: senti, mo va nella bottega del vasaio. Avete presente la scena, no, di questo che lavora il vaso? A un certo punto cade l'argilla. È interessante vedere come il testo voglia farci osservare che cosa fa il vasaio, il quale non prende della nuova argilla, ma prende l'argilla caduta e la rimette sul tornio per rimodellare il vaso con la medesima argilla. Così io, dice il Signore, farò con Israele, eccetera. Dunque, la categoria, il metodo della misericordia di Dio educa una persona a non fuggire mai da se stessa. Quindi, più una persona fa un lavorio di accettazione di se stesso alla luce dello sguardo di Dio, fa un lavorio su se stesso, proprio di, come dire, io sono quello, per grazia, direbbe San Paolo, sono quello che sono. Si tratta di portare le persone a stare davanti alla misericordia di Dio. Non chiedetemi metodi, dipende dalle qualità delle relazioni che abbiamo con queste persone, ma si tratta di stare davanti alla misericordia. Cioè, io sono persuaso, dunque vi parlo, allora cerco di astrarmi dal teorico, vi parlo come papà, meglio, prima vi parlo come sposo. Come sposo io cerco di mettere mia moglie davanti alla misericordia di Dio con il mio atteggiamento. Tutto da ridere. Ma io so, per fede io so, che così come sono, io sono il primo canale per mia moglie dell'esperienza, della misericordia, così come sono. Io che non so ascoltare, io che sono pigro, io che faccio questo, io che faccio quell'altro, io so che, e cerco di portarla lì. Così con i miei figli, io so che, capite che è un lavorio che si ricomincia. Allora, avete presente l'episodio della donna colta in flagrante adulterio, no? In Giovanni capitolo 8, no? Lì, insomma, per sé il vertice teologico lo abbiamo non tanto in quella straordinaria risposta che Gesù dà spiazzando tutti, no? Che è diventato quasi un proverbio: chi dunque senza peccato scagli la prima pietra, ma dal fermo immagine verso il quale l'evangelista Giovanni orienta tutto il suo racconto, costruito tutto per arrivare lì, quando la donna si trova davanti a Gesù. Lì Sant'Agostino, il commento famosissimo di Sant'Agostino, relicti sunt duo, rimasero soltanto loro due, misera et misericordia, la miserevole e la misericordia. Cioè, l'obiettivo di Giovanni ad un popolo che stava celebrando la festa delle capanne, perché nella sezione delle capanne, quindi inseriti in una tradizione, ricorda che l'esperienza di Dio consiste ad un certo punto nel fermarsi davanti alla misericordia di Dio e sperimentare che davanti alla misericordia di Dio, che è Gesù in persona, nessuno, realmente nessuno, è in grado di giudicarti, neanche te stesso. Quindi il metodo della misericordia è essere noi misericordia per gli altri, Deus meus, misericordia mea. Quindi tutto il lavorio di cercare di formare persone, si tratta in buona sostanza di formare persone in grado di star davanti alla misericordia, così da essere misericordia. Cosa ci attendiamo? Cosa sarebbe bello, no, dai prebè? Insomma, come, scusa? Questo sarebbe il lievito. Questo sarebbe proprio il lievito. Questo sarebbe niente. Persone, poche persone che facciano caldo, perché quando è freddo le persone si avvicinano. E viviamo in un contesto culturale freddo, freddissimo, dove tutti fanno realmente a gara a far fuori l'altro, nel quale i programmi televisivi maggiormente seguiti sono impostati su una gara ad eliminazione dell'altro, che è esattamente il contrario di quello che è. Prima di arrivare alla fine della tua domanda, un altro atteggiamento concreto che secondo me potrebbe essere utile nella proposta, che scardina, proprio modella lo stile di vita, è quella verifica che mi pare che ho fatto con voi al convegno della famiglia, Romani 12 mi pare, gareggiate a non stimarvi, e con le famiglie si era cercato di provocarli in questo modo, cioè voi sapete che nella lettera di San Paolo la seconda parte è, come dire, una verifica per comprendere, per verificare se hanno compreso la prima parte, quella dogmatica relativa alla inabitazione dello Spirito Santo, cioè alla vita nuova nello Spirito Santo, che la prima parte della lettera ai Romani, almeno fino al capitolo 8, cerca di dire questo. Allora infatti, perché voglio capire se tu hai compreso bene che cosa significhi essere pneumaticos, cioè spirituali, perché il rischio, la tentazione è di fare qualcosa di... E allora c'è questo capitolo 12 che è questa verifica, no? La carità non abbia finzione, detestate il male, attaccatevi al bene, eccetera, eccetera, cose molto concrete, ma mette lì due o tre indicazioni che sono sconvolgenti, che realmente ti fanno essere misericordia per l'altro. È l'applicazione del metodo. Tra il resto è interessante leggere Paolo come l'applicatore del metodo di Dio, perché lui nella sua vita ha sperimentato la misericordia, l'incontro che è tutto qui, no? Va bene, allora dice a un certo punto: gareggiate e non stimarvi a vicenda. Questa frase è la frase delle frasi, a tal punto che il termine greco utilizzato è una pax legomenon, cioè se l'ha inventato lì Paolo per dire: guardate, questa attira, gareggiate per sé, proergumenoi bisognerebbe tradurlo con anticipatevi, precedetevi nel parlare bene degli altri, perché Paolo era interessato alla vita concreta e allora e fa sperimentare la misericordia. Allora, uno dei metodi concreti per dire Dio è riuscire a mettere in evidenza il bene dell'altro e dirlo, e anticiparci, perché lì Paolo parla alle relazioni intraecclesiali. Quindi avere la preoccupazione di far emergere il tuo bene e dirlo. È per questo che Paolo diceva: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, perché la mentalità di questo mondo, ed è una mentalità che penetra in tutti gli ambienti, anche i nostri, è fare a gara a mettere in evidenza i limiti dell'altro, perché se tu fai tante cose belle, nessuno te lo dirà, stai attento a fare il minimo errore e ci saranno subito persone. Mentre per Paolo fai sperimentare la misericordia di Dio, ad esempio, anticipando gli altri a parlare bene. Se pensate ai figli che fanno l'esperienza di due genitori che fanno a gara ad attribuire i meriti all'altro e all'altra, su questo a quelle poche coppie bisogna puntare. Io di questo ne sono persuaso, a tutti cercherò di far passare l'amore del Vangelo, a quelle motivate oserò proporre di più. Non preoccupatevi di parlare al vostro figlio del vostro amore tra di voi. Davanti a loro parlate bene dell'altro, e se loro vi dicono qualcosa tu di sempre che è merito dell'altro. Un altro è quello quando dice rallegratevi con chi è nella gioia. Guardate che questo veramente Paolo riesce a, come dire, a mettere giù il piccolo programmino di vita. Carein metà kaironton, rallegratevi con chi è nella gioia. Karen, tra l'altro ci ricorda Karen che caritomene, no? Il rallegrate con chi è nella gioia, è interessante che venga detto prima del piangete con chi è nel pianto, perché paradossalmente può essere un atteggiamento non autentico, ma rallegrarsi con chi è nella gioia, tu dimostri l'essenza stessa della misericordia di Dio, che è mettersi a favore del bene dell'altro. Perché se tu gioisci per la gioia dell'altro, ipso facto tu decidi che l'altro è più importante di te. Perché gioire per la gioia dell'altro richiede assolutamente che tu metta in secondo piano te stesso. Te stesso. E quindi il metodo è questo, e tutta la Bibbia può avere questa chiave gnoseologica, ermeneutica, eh? Tutta la Bibbia, in assoluto. Io più giro e più mi accorgo che per sé è lo sforzo di far comprendere come Dio si ponga con il suo metodo della misericordia. Ecco, allora qual è l'attesa? Io sono stato fortunato. Io sono stato fortunato, nel senso che ho trovato una persona semplicemente che ha perso vagonate di ore per me. Vagonate. Ma vi assicuro che non c'era da scommettere su di me. Per via della mia storia, del mio carattere, di tante cose. E lui semplicemente mi ha posto sempre di fronte alla misericordia di Dio. È per quello che io provo tanto affetto per il vostro ministero, realmente, tanto affetto. E la tua domanda è molto cordiale, Don Renato, anche perché ci conosciamo e sai del nostro rapporto e anche la tua delicatezza nel farla. Però credo che non dobbiamo porla ai laici. Ai laici dobbiamo dire come vuoi porti tu con i preti, cosa fai tu per porti come misericordia nei confronti del prete, perché c'è un atteggiamento di attesa, faccio un'autocritica a noi, c'è un atteggiamento di attesa e di pretesa che è stata costruita, io non so come, ma è stata costruita, e vedo una debole attitudine al lavorio su di sé. Perché se la parrocchia va male è perché lei è il parroco che non funziona. E mai nessuno che dica va male perché io la sto facendo andare male. Perché nessuno si sente realmente responsabile. Realmente responsabile. Per cui capisco il motivo della tua domanda e credo che, rispondendo, potrebbe essere, io credo che appunto... sarebbe interessante, probabilmente c'è l'attesa di questa misericordia, no? L'impattare la misericordia di Dio incontrando il prete con il suo carattere, ma impattare in definitiva la misericordia di Dio, cioè avere la percezione, incontrando quel prete, che realmente nessuno realmente può giudicare la mia esistenza. Quando la donna, che tra il resto è la protagonista del racconto, non parla mai, dice soltanto due parole: nessuno, Signore. Quando scopre che in buona sostanza che è una sorpresa. Potrebbe essere questo, no? A portargli a questa sorpresa, e quella sorpresa è generativa di tante cose. Però soltanto in una relazione molto stretta poniamo questa domanda. In generale io non la porrei, sai perché? Perché altrimenti è questione vostra. E allora, insomma, se tu un giorno sei stanco e sei un po' scontroso, ecco, vedi, che prete è? Non so se mi spiego. No, dobbiamo educare i nostri laici che vogliamo come cooperatori negli onori e negli oneri. Onori e oneri, io dico sempre. Perché quando mi si dice che alcuni si lamentano perché è vero, tutto vero, può essere veramente difficoltà a volte nella corresponsabilità, però è anche un prendersi cura gli uni degli altri. Allora una coppia mi diceva: ma il mio parroco non accetta che noi ci prendiamo cura di lui, no? E io gli ho detto: ma non è affar tuo, tu devi soltanto preoccuparti di amarlo. Ma è un lavoro enorme, e se questa coppia non è aiutata a voler bene al suo parroco da qualcun altro, non ce la fa e manda il parroco a quel paese. Non so se riesco a provocare il senso di responsabilità, chiaramente dico a quelle motivate. È ovvio che questo non lo si può fare proprio a tutti. A tutti la si metterà lì come un possibile seme, ma a quelle strette cercare di affondare il colpo. Non so dove è nato, se sono stato abbastanza. Non so se ho lasciato via qualche domanda. Mi pare di no, vero?